modem.
A ballistic missile landed on what was an ordinary street.
They made a mistake. I believe it was...
Hanno commesso un errore. Credo sia stato un errore. Glielo chiederò. È una cosa orribile. Questa guerra è un abuso di potere e il mio paese non avrebbe mai permesso che la guerra iniziasse se fossi stato presidente.
Dobbiamo mettere pressione sulla Russia affinché metta fine a questa guerra. Bisogna essere in due per la pace, ma ne basta uno per continuare la guerra e la Russia vuole continuare. E tutti coloro che vogliono che le morti finiscano devono fare pressione sulla Russia.
We want you to come and I think to come and to see before any kind of decisions.
Venga a vedere con i suoi occhi, prima di prendere qualsiasi decisione, prima di stringere accordi, prima di negoziare.
Come, look, and then let's move with the plan how to finish the war.
Venga a vedere la nostra gente, civili, soldati, ospedali, bambini, la distruzione, la morte. Venga e solo dopo pensi ad un piano per mettere fine alla guerra. Venga a vedere con chi sta stringendo un accordo. Venite a vedere così potrete comprendere.
What I said to them, just to come and to understand.
34 morti, tra i quali due bambini, oltre 100 feriti. L'attacco russo di domenica mattina a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, ha suscitato reazioni di sdegno e condanna a livello internazionale. Scioccante per il numero di perdite tra i civili, non è che l'ultimo di una serie che ha visto le forze russe colpire la popolazione ucraina. Solo una decina di giorni fa, il 4 aprile, un missile balistico russo aveva colpito un parco giochi a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, uccidendo 19 civili, tra cui 9 bambini. Un attacco, quello di Sumy, che ci porta oggi a Modem a tornare a parlare della guerra in Ucraina. Per una puntata con Agata Galfetti in regia e Nea Ponzio ad assicurare la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. L'ultima volta che ci eravamo occupati a Modem del conflitto, un mese fa, si discuteva dell'ipotesi, se non di pace, perlomeno di una tregua. La promessa preelettorale di Donald Trump di porre fine alla guerra in tempi rapidi sembra però sempre più lontana dalla realtà dei fatti. E vorrei citare un dato: le forze russe hanno ucciso 618 bambini dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, mentre 1884 sono rimasti feriti. Lo ha fatto sapere ieri l'ufficio del procuratore generale ucraino. Ma c'è davvero da stupirsi dell'azione russa e quale sarà la risposta? Se ci sarà, al di là delle parole degli alleati dell'Ucraina, cosa dire della posizione ambigua degli Stati Uniti, che prima hanno condannato l'attacco di Sumy, con Keith Kellogg, l'inviato speciale per la Russia e l'Ucraina, che ha parlato di superamento dei limiti della decenza, salvo poi ritenere l'azione russa un errore. Gli Stati Uniti, per citare lo stesso Donald Trump, lo avete sentito nella copertina iniziale. Queste sono alcune domande cui cercheremo di rispondere oggi con l'aiuto dei nostri ospiti, e inizio subito con Piero Grabeg, collegato al telefono per problemi di traffico. Buongiorno Pier.
Sì, buongiorno a tutti voi.
Piero Grabeg, della nostra redazione esteri, da oltre 10 anni si occupa dell'Ucraina, dove è stato inviato più volte. Pier, sei appena tornato dall'Ucraina. Ora il ministro degli esteri ucraino ha dichiarato che la Russia ha intensificato gli attacchi contro le aree civili da quando il mese scorso sono iniziati i colloqui per il cessate il fuoco in Arabia Saudita. Un aspetto, questo dell'aumento degli attacchi contro i civili, sottolineato anche dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Dopo oltre 3 anni di guerra, Pier, ci siamo forse dimenticati che l'Ucraina era e resta un paese in guerra, dove si muore al fronte, ma muoiono anche i civili.
Sì, assolutamente, è un paese dove è in atto una guerra brutale lungo una lunghissima linea del fronte, però è anche un paese che ogni notte deve far fronte all'arrivo di decine di droni suicida russi di fabbricazione iraniana, e poi ecco anche a ondate irregolari di missili e di bombe plananti, per cui ecco la guerra è presente da 3 anni e ci sono poche regioni dove si può veramente dormire sonni tranquilli, anzi diciamo che praticamente non ci sono quasi regioni dove dormire sonni tranquilli.
E si trova in Ucraina in questo momento Cristiano Tinazzi, giornalista freelance, nostro collaboratore. Buongiorno anche a te, Cristiano.
Sì, buongiorno a tutti.
Ecco, a proposito di questo vivere sotto le bombe, sotto gli attacchi, sotto gli attacchi anche dei droni, l'intensificarsi delle aggressioni nei confronti di civili, secondo molti analisti, ha come obiettivo proprio quello di piegare la popolazione, di piegare gli ucraini. Tu in questi giorni ti stai proprio occupando di questa questione, dello stato d'animo della gente. Che cosa ci puoi dire anche a seguito poi dell'attacco a Sumy?
Come in tutti i posti, io adesso mi trovo a Kharkiv, sono in partenza per andare al confine con la regione Donetsk, ma come in tutti i posti c'è una vita che ha una parvenza di normalità. Qui a Kharkiv oggi è una giornata di sole, le persone stanno andando a lavorare, i negozi sono aperti, però da un momento all'altro potrebbe arrivare un missile balistico. Ovviamente questa percezione di questa pseudonormalità cambia più ci si avvicina al fronte, quindi quando si va nelle zone che sono state deoccupate o le zone più vicine alla linea del fronte, lì cambia totalmente, la vita è regolata soltanto dai combattimenti ed è lì che poi le persone rischiano di morire, ma si muore, come ha detto Pierre, anche a migliaia di chilometri di distanza dalla linea del fronte. Quindi, come dire, è una vita a doppio binario dove tutte le persone cercano di adattarsi. C'è questa, quella che noi chiamiamo oggi resilienza, che comunque è una forma di resistenza, un adattamento dell'essere umano alle condizioni in cui si trova, e qui gli ucraini lo stanno facendo da 3 anni.
Ed è qualcosa che possono continuare a fare, l'impressione che hai, perché si parla di tregua, si è parlato di tregua, adesso si parla in realtà di ripresa dei combattimenti, vedremo poi nel corso della puntata dell'ipotesi offensiva di primavera. La popolazione è in grado di resistere ancora?
C'è un fattore che unisce la popolazione, che è quello della solidarietà, che si può riscontrare ovunque. Io proprio oggi devo andare a vedere un progetto dove si parla di solidarietà, si parla di ridare la possibilità degli agricoltori di poter coltivare dei territori che sono stati liberati nel 2022, ma che ancora oggi si trovano a 30 km dalla linea del fronte. La possibilità che hanno gli ucraini di continuare a vivere ovviamente non è determinata solo da loro, ma anche da quanto saranno gli aiuti internazionali, quanto sarà il supporto da parte dell'Occidente e dell'Unione Europea. Però ecco, qui, come dire, come dicevo prima, le persone sono adattate, quindi c'è questa unione fortissima tra chi fa la vita civile e chi sta al fronte, ed è indissolubile, perché la stessa ONG con cui vado oggi, che fa questo progetto per i contadini, nello stesso tempo ha dei progetti di sviluppo che aiutano le forze armate, quindi l'acquisto di droni, l'invio di tecnologia ai soldati. Tutto è unito, non c'è una divisione tra civili e soldati, c'è una divisione tra chi difende il paese e chi non lo vuole difendere, tra chi sta qui e chi è andato via.
Questo quindi per avere una fotografia della situazione in Ucraina. Grazie Cristiano, ti lasciamo al tuo viaggio. Io saluto ora e do il benvenuto a Nona Michelizze. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei di essere qua. Nona Michelizze, analista dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, esperta di politica estera russa nello spazio post-sovietico. Ieri il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che in Ucraina la Russia colpisce solo obiettivi militari, che nell'attacco missilistico a Sumy è stata presa di mira una riunione di ufficiali ucraini. Nessuna assunzione quindi di responsabilità, eppure le immagini delle vittime a Sumy sembrano parlare chiaro.
Ma penso che non sta succedendo nulla di nuovo, la Russia non si è mai assunta nessuna responsabilità per nessun attacco sulle infrastrutture civili e sui civili direttamente. Ricordiamo anche che attacco a Sumy segue all'attacco di Kryvyi Rih di pochi giorni fa, dove si sono morte 18 persone, incluso dei bambini, e neanche quella volta si è assunta qualsiasi responsabilità alla Russia. Il fatto sta che i soldati non sono morti, sono morti i civili.
Sono morti i civili. Pierre, gli attacchi come quelli di Sumi o quello appunto anche ricordato di Kryvyi Rih, che tra l'altro è la città natale del presidente ucraino, allo stato attuale paradossalmente rafforzano la figura di Zelensky e diciamo anche la sua legittimità. Sappiamo che negli ultimi tempi Zelensky si era trovato in difficoltà sia all'interno del paese ma anche nei confronti per esempio di partner come gli Stati Uniti.
Sì, si è trovato in difficoltà ed è tuttora in difficoltà di fronte all'amministrazione Trump nel trovare un approccio efficace nel dialogare, nel rinnovare la cooperazione che c'era stata durante il periodo Biden. Diciamo che ecco, la battaglia che c'è stata nello studio ovale della Casa Bianca, dalla quale poi in qualche modo è stato scacciato dal presidente americano, ha fatto guadagnare 10 punti percentuali a Zelensky nei sondaggi sul piano interno e adesso veleggerebbe attorno al 70% dei consensi. Però ecco, quello degli attacchi legati ai bombardamenti, questo è un punto molto delicato. Nel senso che di fronte a questa nuova ondata di attacchi così micidiali, ecco, su questo punto il presidente Zelensky deve garantire quanto più possibile la sicurezza dei propri cittadini, deve garantire la sopravvivenza degli ucraini, e quindi su questo punto si trova comunque sotto pressione tanto lui quanto l'esercito nel garantire una protezione aerea quanto più efficace. E quindi questo, ecco, può essere un punto piuttosto delicato per la sua popolarità, il consenso e il modo in cui sta gestendo questa guerra.
Quindi potrebbe essere criticato per non aver protetto non aver saputo proteggere la popolazione civile. Piero Graber ha citato il presidente Donald Trump e lo scontro nello studio ovale, e sempre in merito all'attacco a Sumi, Donald Trump ha detto che si è trattato, secondo lui, o gli è stato detto che si è trattato di un errore da parte dei russi, e poi ieri in serata ha accusato in sostanza l'Ucraina di essere responsabile o corresponsabile per lo scoppio della guerra. Ecco, su questo aspetto vorrei fare intervenire il nostro ultimo ospite, Antonio Missiroli. Buongiorno.
Buongiorno.
Lo ricordo, lei è docente di sicurezza europea a Sciences Po a Parigi e già alto funzionario UE e NATO. Come spiegare questa indulgenza, se la possiamo definire così, di Trump nei confronti di Putin e poi di riflesso le continue critiche all'Ucraina?
Beh, uno dei punti più scioccanti, credo, degli ultimi 2-3 mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, precisamente non solo, non tanto la svolta nella politica americana sul conflitto russo-ucraino, quanto il fatto che l'impressione generale è che il presidente ripeta i punti di propaganda del Cremlino. Non solo le accuse all'Ucraina, non solo le accuse a Biden per aver prolungato la guerra, ma in generale una predisposizione anche a fare concessioni preliminari e unilaterali alla Russia in vista di un possibile armistizio negoziato. Il linguaggio è rivelatore, in effetti, di un atteggiamento e di un'attitudine che inquietano chi ha sostenuto l'Ucraina e gli stessi alleati degli Stati Uniti fino ad oggi, perché se dovesse davvero venire a mancare completamente il supporto militare, quello politico sembra che già stia diventando sempre più debole, ma anche il supporto militare all'Ucraina, anche il corso del conflitto potrebbe andare verso una soluzione molto molto negativa. E credo che anche le operazioni militari russe di questi giorni, che sono effettivamente mirate a piegare la resistenza della popolazione, mirino anche a cercare di accelerare un eventuale cedimento ucraino. Una popolazione impaurita, scoraggiata, estremata, è più probabile che spinga anche verso le autorità politiche per chiudere il conflitto, anche con perdite importanti dal punto di vista territoriale, il prima possibile. Quindi c'è questa specie di convergenza perversa fra la posizione americana e la posizione russa, che sta effettivamente mettendo l'Ucraina in una posizione molto difficile.
Nonna Michelizze, la Russia, Putin, il Cremlino stanno giocando, stanno ingannando Trump?
In realtà non stanno giocando. Quello che aveva intenzionato Putin era fin dall'inizio chiaro. ci troviamo in questa situazione dove Trump finalmente realizza quali sono gli obiettivi della Russia, che la Russia non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Zelensky ha consentito la tregua senza condizioni, sapendo perfettamente che arrivava il momento in cui sarebbe stato Putin a dire no al cessate fuoco incondizionato. Quindi volevano rovesciare quella narrativa che si creava negli Stati Uniti, che è stato era Kiev a non voler pace, e quindi appunto, da che aveva proposto prima il cessate fuoco parziale sul mare e dal punto di vista dei missili, di non colpire appunto da un lato Ucraina rifiutava di colpire le raffinerie sul territorio russo e la Russia doveva rifiutare di colpire infrastrutture civili. Dopo questo, che non è stato accettato dagli americani, Zelensky ha consentito il cessate fuoco incondizionato, ma come abbiamo visto non è stato accettato. E dall'intervista di ieri di Witkoff, che aveva dato a Fox, lui infatti ammette che la situazione è molto complicata per il semplice fatto: allora, il conflitto, la guerra continuerà, il fronte non crollerà. Non ci sarà nessun crollo del fronte ucraino. Il paese che copre 40% del fabbisogno del suo della industria militare non è sul passo del crollo del fronte. Quindi anche senza degli aiuti degli americani la guerra continuerà, e questa ormai mi sembra è stato chiaro. Nessun offensiva c'ha un potenziale del sfondamento del fronte, e questo da nessuna parte, sia dalla parte dell'Ucraina ossia dalla parte della Russia. Secondo me le offensive che abbiamo vissuto l'anno scorso ci devono insegnare di essere anche moderati nelle previsioni, perché io mi ricordo dei titoli dei giornali sulla offensiva russa su Kharkiv, per esempio, la primavera scorsa, che dicevano l'Ucraina in ginocchio, eccetera, e poi abbiamo visto invece l'offensiva di Ucraina fine agosto a settembre a Kursk, del tutto inaspettato. Quindi anche su questo, visto che il fronte non sta cambiando più di tanto, ultimi due anni, secondo me dobbiamo essere un po' moderati anche sulle previsioni. Ora, sul cessate il fuoco. Il cessate il fuoco arriverà in un momento in cui Putin, che ha invaso il paese, che ha i suoi obiettivi, riterrà che almeno il suo obiettivo minimo è stato raggiunto. L'obiettivo minimo è almeno conquistare Donbass per vendere qualcosa alla popolazione che ha perso 800.000 soldati tra morti e feriti. Per occupare Donbass alla Russia ancora manca 30% della regione di Kherson, 30% della regione di Zaporizhia, 40% della regione di Donetsk. Quindi quello che è stato chiesto a Witkoff da parte di Putin all'ultimo incontro, e questo ha rivelato Witkoff nella intervista, è il ritiro ucraino volontariamente dai territori che l'Ucraina, la Russia non è stato capace conquistare dopo 11 anni di guerra, da cui 3 su larga scala. Ora capite perfettamente che nessun governo in Ucraina sarà possibilitato dire alla popolazione, perché su questi percentuali che stiamo parlando controllati dall'Ucraina vivono più di 1 milione degli ucraini. Quindi nessun governo ucraino dirà a questa gente: sapete cosa? Adesso i soldati ritirano volontariamente, quindi vi destiniamo alla occupazione russa. Quindi o dovete decidere di diventare i cittadini russi, oppure lasciate volontariamente le case, evacuate, diventate dei rifugiati. Mandato di nessun presidente c'è questa possibilità, nessun parlamento ucraino ratificherebbe una cosa del genere, ma Putin lo sa perfettamente, avanza questa richiesta massimalista proprio per rovesciare il tavolo e non raggiungere il cessate fuoco, che automaticamente significa che la guerra continua, e gli americani poi devono decidere ufficialmente. Secondo me l'irritazione di Trump, la sua inadeguatezza, che c'ha di natura comunque al di là del conflitto è del tutto anche inadeguato su altre linee, non solo sull'Ucraina, e questo abbiamo visto ampiamente, ma secondo me si aggiunge anche irritazione di trovarsi davanti a questo dato di fatto, dove il conflitto non è stato possibile non solo entro 24 ore, ma nemmeno entro 100 giorni della sua presidenza, ma non sarà possibile risolvere neanche
entro, entro Pasqua, come aveva detto. Piero Grabe, che quindi una situazione fondamentalmente di impasse, diceva Nonna Michelizze, nessun presidente o nessun parlamento ucraini potrebbero mai accettare quelle che in realtà sono le richieste di o diciamo le pretese di Putin, del Cremlino. E allora come andare avanti? Si è rivolto ieri al presidente degli Stati Uniti, gli ha detto venga a vedere la distruzione del nostro paese, ma da quella sponda dell'Atlantico le risposte non sembrano essere soddisfacenti. Come uscire da questa impasse per Zelensky?
Questa è una domanda molto imbarazzante, perché ci vorrebbe una sfera di cristallo. Certo, mostrare a Trump in maniera inequivocabile quale sia la situazione sul terreno, questo sarebbe già un passo in avanti per una presa di coscienza di quelli che sono i fragilissimi equilibri sul terreno. Poi condivido anch'io l'analisi della signora Michelizze sul fatto che non ci sarà modo di stravolgere la situazione lungo la linea del fronte se non rosicchiando costantemente fette di territorio ucraino con questa incessante, lentissima avanzata russa. E il grande imbarazzo da parte ucraina per il momento, da parte mia come osservatore, come cronista, ecco, faccio fatica a capire quale sia la vera strategia diplomatica attuale dell'Ucraina dopo che c'è stato questo cambio ai vertici del Ministero degli Esteri con la partenza di Dmytro Kuleba e l'arrivo di Andriy Sybiha. Lì la situazione si è fatta un po' più opaca. Da un lato Sybiha è un uomo che proviene da una lunga carriera diplomatica all'interno dell'apparato ucraino, però ecco, di fronte a lui si è piazzata la figura imponente del capo dell'ufficio presidenziale, questo Andriy Yermak, che improvvisamente ha iniziato a guidare lui le delegazioni diplomatiche ucraine quando si tratta di discutere seduti ad un tavolo. Ecco, tutto questo lascia un'impressione di fragilità e di imprevedibilità un po' anche da parte ucraina. Per il momento, ecco, manca un qualche riferimento per capire come soprattutto l'Ucraina potrà andare avanti di fronte a un'amministrazione Trump altrettanto imprevedibile, ci mancherebbe.
Antonio Missiroli, c'è un altro attore importante in questo conflitto, l'ho lasciato per ultimo perché l'impressione è che non stia davvero giocando un ruolo di primo piano nella risoluzione del conflitto, ed è l'Unione Europea. Ieri c'è stata una riunione del Consiglio Affari Esteri dell'UE, ma al di là delle condanne per l'attacco di Sumi e della promessa di nuove sanzioni contro la Russia, non sembra esserci stata una vera e propria reazione a quanto sta accadendo in Ucraina. Anche qui sembra esserci una certa paralisi, una certa confusione.
Ma prima di tutto sappiamo che non tutti i 27 paesi dell'Unione Europea sono sulla stessa pagina riguardo al conflitto russo-ucraino e all'Ucraina stessa. L'Ungheria e qualche altro paese tendono a smarcarsi in molte occasioni, rendendo più difficile l'unanimità quando l'unanimità è richiesta. In realtà l'Unione Europea negli ultimi giorni ha mobilizzato cifre importanti per il sostegno all'Ucraina, non solo il sostegno macroeconomico, ma anche il sostegno vero e proprio all'acquisto di equipaggiamento militare per difendersi. L'ha fatto l'Unione Europea in quanto tale, l'hanno fatto molti governi nazionali. Mi sembra che nei giorni scorsi il candidato cancelliere in pectore Friedrich Merz abbia addirittura annunciato che la Germania fornirà all'Ucraina batterie di missili Taurus al momento stesso in cui il nuovo governo si insedierà. C'è, al di là dell'Unione Europea, anche un attore più ampio, più che va al di là dei 27, che è un'Europa che comprende anche la Gran Bretagna, la Norvegia, la stessa Svizzera è stata invitata a una serie di incontri e di riunioni a questo fine per cercare appunto di rafforzare le capacità difensive sia dell'Ucraina che dell'Unione Europea stessa. È evidente che c'è una certa preoccupazione per il fatto che l'eventuale negoziato, che ora sembra più lontano, potesse portare a dei fatti compiuti rispetto ai quali l'Europa e la stessa Ucraina non avrebbero potuto fare granché, e addirittura c'era il timore, che non è ancora del tutto scomparso, che l'amministrazione Trump decide unilateralmente di togliere le sanzioni alla Russia, non solo di non infliggere dazi commerciali alla Russia, la Russia è l'unico paese che non ha ricevuto i dazi commerciali unilaterali dell'amministrazione Trump negli ultimi giorni. Quindi credo che ci sia, come dire, evidentemente un atteggiamento di attesa, un'attesa attiva che punta a rendere l'Ucraina più forte, più capace di difendersi. Ursula von der Leyen ha usato la metafora del porcospino d'acciaio, cioè renderla una specie di animale che è troppo difficile e troppo doloroso continuare ad attaccare. Mi sembra che nell'immediato sia questa la strategia dell'Unione Europea, cercando di capire come si posizionerà l'amministrazione Trump nei prossimi giorni.
Quindi fondamentalmente, per riassumere, Antonio Missiroli, non è cambiata di molto la strategia diciamo dell'Unione Europea, o se vogliamo allargare dell'Europa, di questa coalizione di volenterosi che si era messa in moto nell'ottica di una tregua.
Già questo è un segnale, no? Che l'Unione Europea e l'Europa restano fermamente sulla posizione di sostegno all'Ucraina che avevano avuto negli anni precedenti. Questo, come dire, fa parte ora dell'equazione generale. Poi quanto più l'Unione Europea e l'Europa possano fare in prospettiva dipenderà un poco dall'evoluzione dei fatti sul terreno e dell'evoluzione anche dei negoziati diplomatici.
Nonna Michelizze, lei citava, diciamo, quelle che sono le pretese a livello di risultati militari del Cremlino. La Russia, che si è più volte ripetuto non ce l'avrebbe fatta a gestire dal punto di vista economico e finanziario una guerra sul lungo periodo, invece ha dimostrato sul campo di poterlo fare, di poter continuare anche e di aumentare anche la fornitura di armi, ma la Russia è oggi in grado, diciamo, di staccarsi da un'economia di guerra qualora si dovesse arrivare a una tregua duratura?
Allora sì, non ce l'avrebbe fatta se i paesi europei avrebbero implementato per bene le sanzioni. Questo è il problema. Il problema non ci sta nei sanzioni per sé, ma nell'implementazione dei sanzioni. Sappiamo che queste navi d'ombra stanno girando nei mari europei appunto per aggirare le sanzioni alla Russia. Però paradossalmente appunto sanzioni però hanno funzionato in termini in cui hanno costretto la Russia di trasformare l'economia nella sua economia di guerra, e questo comporta la situazione dove la Russia semplicemente non può fermare la guerra, altrimenti si troverebbe nella difficoltà a riposizionare l'economia sui binari normali. Guardate che la disoccupazione in Russia adesso sta sul minimo storico al 2%, perché tutti sono impegnati nelle fabbriche della produzione delle armi. Fermare la guerra vuol dire lo schizzo invece dall'altro lato, cioè aumento della disoccupazione, perché in quel caso se la guerra si ferma le fabbriche bisogna chiudere. L'aumento della disoccupazione, a questo aggiungete la difficoltà della Russia di reintegrare 650.000 soldati impegnati adesso al fronte, da cui la metà dei soldati sono degli criminali perché hanno rilasciato dai prigioni dentro la società russa. Quindi disoccupazione, i soldati indietro nella società russa, aumenta la tensione sociale che è percepita poi dal regime di Putin come minaccia al suo potere. Quindi paradossalmente la guerra diventa unico strumento nella percezione del Cremlino di mantenere il suo potere, perché dai punti di vista politici di cui abbiamo parlato, cioè gli obiettivi minimi non raggiunti, cioè dopo 11 anni di guerra non riesce neanche a conquistare Donbass per intero, i problemi economici, cioè poi risettare l'economia dall'economia di guerra sui binari normali e poi gestire le tensioni sociali non permettono oggi alla Russia di fermare la guerra. Secondo me tutte queste cose erano chiare anche ben prima Trump iniziasse questo negoziato. Io sinceramente non capisco da dove proveniva tutto questo ottimismo, né in Europa né negli Stati Uniti, sicuramente non nell'Europa orientale e fra gli esperti che studiano la Russia. Sapevamo perfettamente con chi avevamo a che fare, quali erano obiettivi i russi, ennesima volta su questo fronte, insomma, esce fuori poi chi ha ragione nell'analisi sulla Russia, ma tutto questo era
ampiamente prevedibile.
Era anche 3 mesi fa sul tavolo.
Sì. Quindi sembra che alla fin dei conti, per il momento, almeno da quanto abbiamo sentito anche dai nostri ospiti, gli unici ancora, ed è abbastanza ovvio, a volere assolutamente la pace, ma bisognerà capire a che prezzo, sono gli ucraini. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna domani.